Alleluia, gloria al Signore. Sopra siete più numerosi che sotto. Sono biblici, l'altosolaio. Aspettate un'unzione particolare, bravi. E inizio subito col dare i saluti. È mio dovere di portarvi i saluti delle comunità che sto curando da un po' di anni. Priolo Gargallo, Augusta, Palazzola Creide e i detenuti che visito in due istituti penitenziari, Casa di Reclusione di Brucoli e Casa Circondariale di Cavadonna. Servo il Signore nella provincia di Siracusa da 28 anni e da 14 circa insieme a mia moglie, che è qui. 20? Vabbè, mia moglie ha detto che sono un po' di più. 20 anni in realtà, solo che voi non sapete che quando mi sono sposato, ci siamo sposati anzi, non ero solo, di ritorno dal viaggio di nozze a Napoli, poi siamo andati, lei è di Avellino, io l'ho lasciata a Avellino, ho preso la macchina, sono tornato giù a Siracusa, lei ha preso il treno e se n'è tornata a Torino per insegnare. E così è stato per circa 3 anni. Quindi in realtà la convivenza vera e propria l'abbiamo vissuta un po' più tardi rispetto ai comuni coniugi. Ma ringraziamo Dio che anche in questo il Signore ci ha insegnato qualche cosa. Sono felice, ma veramente felice di trovarmi qui a Reggio Calabria dopo tanti anni. Io sono messinese, il fratello stavolta ha omesso di dirlo, perché c'è un po' di antagonismo fra me e lui, per via delle due città che da secoli si contendono la bellezza. E io dico, Reggio Calabria è sicuramente una bellissima e luminosa città. E mi ricordo ancora ragazzo a casa mia, quando mi affacciavo dalla finestra della mia casa piccola, in un quartiere a sud della città, quindi di rimpetto sullo stretto, soprattutto nei periodi estivi o primaverili, la Reggio Calabria si staglia in tutta la sua nitidezza. E quando lo vedevo così luminosa io ero contento, felice che i reggini erano così illuminati, ma in realtà erano illuminati perché Messina li illuminava. Quindi giudicate voi, il fratello non c'è quindi non può ribattere, sono felice per questo. E in questi giorni, anzi in questi giorni, in questi culti, in realtà sabato sera a Santa Lucia al Parco e stamattina a Pellaro, oltre al messaggio della parola, ho raccontato qualche testimonianza riguardo al lavoro che svolgo nel carcere, perché è un lavoro un po' particolare, chi lo vive e chi lo esercita, il ministero dentro il carcere, sa bene quale difficoltà ci sono nell'espletarlo, ma anche quale soddisfazione dà il Signore quando vedi i cuori di detenuti afflitti o adombrati dalla scelta di vita che hanno fatto, dalle conseguenze, dal peso che portano, dai ricordi, dalle confessioni che alle volte mi fanno. È un lavoro molto delicato, però quando riesce la parola di Dio a penetrare in quei cuori e a trasformarli, miei fratelli, si scopre ogni volta che Dio è misericordioso. Io non so quanti di voi possono testimoniare che hanno apprezzato in certi frangenti della loro vita la grandezza e la misericordia di Dio. Io più di una volta, non solo nella mia vita, ma anche di riflesso nella vita di uomini che hanno scelto di seguire e di abbracciare la fede nel Signore trovandosi in luoghi inopportuni, per certi versi invalidanti sotto questo profilo, perché non hai tutte le risorse e le comodità che potresti avere nel mondo libero, ma nonostante ciò il Vangelo riesce a toccare i cuori di persone sincere e ci sono anche lì. Ne ho conosciute tante. Due di loro sono qui stasera. Io sono estremamente felice. E posso. No, no, il fratello mi ha detto che c'è poco tempo perché poi dobbiamo anche fare il battesimo a queste belle sorelle, che belle ragazze, belle d'animo soprattutto, perché hanno fatto una bellissima scelta, si battezzeranno. Ma voglio raccontarvi questa, e perché poi mi allaccerò una testimonianza che devo, sento in cuore di raccontarvi. Nella casa circondariale di Cavadonna, anni addietro, avevamo l'opportunità di fare dei culti nel blocco 20, in realtà è il reparto di alta sicurezza. E lì, grazie a un giovane che aveva ricevuto il Signore, stando sempre in carcere, si è convertito in carcere. Il nome vi lascerebbe intendere subito che era un credente sin dalla nascita, Mosè. Ma non era il Mosè che immaginate voi. Lui non spartiva le acque, spartiva le teste. Era un ragazzo abbastanza violento e comunque aveva scelto di fare una vita lontano dalla grazia di Dio e nel commettere reati. Suo fratello maggiore, Davide, si trova già in carcere, credo fosse a Spoleto, se non mi ricordo male, sempre in alta sicurezza, condannato a 6 ergastoli, se non mi ricordo male. Convertito anche lui, il Signore l'ha trasformato quest'uomo. Questo giovane Mosè invece ha accettato Gesù attraverso la testimonianza anche della mamma, la sorella, poverina, ma attraverso la lettura della parola di Dio fu battezzato nello Spirito Santo dentro una sezione, quando lui stesso ha constatato che il Signore aveva fatto dei miracoli nella sua vita. Da bambino era claudicante, non camminava bene, ma nella sua chiesa era piccolo, lo misero sul banco e gli anziani insieme alla mamma pregarono per lui perché questo bambino fosse guarito e che aveva quelle cose che mettono le gambe ai bambini quando non possono camminare, quelle staffe di ferro. Pregarono e proprio in quel momento dice, sentì proprio le gambe che si muovevano dentro le staffe di ferro. Quando finirono di pregare, come se lui si era addormentato, lo misero in piedi, tolsero le staffe e lui camminava. Partecipò persino ad una gara podistica fatta con l'esterno, lui stando già dentro il carcere, e tra tutti gli istituti penitenziari d'Italia credo ha vinto, è corso più veloce degli altri. Dio ha fatto un miracolo veramente grande. Questo Mosè, che stava quindi nella casa circondariale, testimoniava del Signore dappertutto, in tutta la palazzina, primo, secondo, terzo e quarto piano. Poi lo conobbi, insieme facevamo delle riunioni, degli incontri in una sala molto grande. Arrivavamo ad essere anche una ventina, 20, 25 insieme, cantavamo dei cantici, leggevo la parola, la predicavo come stasera la predicherò a voi. Il Signore ha parlato a molti cuori ed era veramente una festa ogni volta che ci riunivamo in quel luogo. E tutti e 4 i piani erano stati toccati dall'Evangelo. Poi chi vuole accettare, accetta, chi no, è una scelta libera. Il Signore non forza mai una porta che non si vuole aprire. Ma una cosa che ricordo benissimo con i canti che facevamo, ce n'era uno in particolare che è diventato un po' l'inno. Io ve lo canto, forse ormai non si cantano più questi inni perché sono dell'innario, ma l'inno di lode è un po' più antico, più tradizionale, dice: se lo Spirito di Dio si muove in me, io lotto come David. Ve lo ricordate? Loro lo cantavano a squarciagola come la curva dello stadio, tutti stonati, ma erano così forti che si sentiva pure dall'esterno. E poi gli agenti mi dicevano: ma che cosa fate? Cantiamo. Ed era una bella occasione di festa, anche di stare insieme. Poi Mosè è finito il suo percorso detentivo, è tornato a casa, sebbene ancora in sorveglianza speciale, perché era un tipo molto particolare, si è sposato con una ragazza, una sorella in Cristo, americana, statunitense, di Miami, di professione modella. La mamma, una sorella, anche lei modella, indossatrice. La nonna non era una modella, era una missionaria. E insieme, sposati, adesso stanno in una zona un po' particolare, Castel Volturno, litorale Domizio, non so quanti di voi lo conoscono, Gomorra, avete mai sentito parlare? Ecco, quelle aree. E svolge un bellissimo lavoro, ha cominciato a evangelizzare per le strade, io sono andato a trovarlo a casa sua, e lo conoscevano tutti, non solo le polizie e i carabinieri, ma lo conoscevano tutti gli abitanti, e lo fermavano per strada, gli chiedevano di andare a casa a pregare per la famiglia, per il figlio, per il marito, per la moglie. Ed era uno spettacolo vederlo come si muoveva in quegli ambiti dove io ero un po' agitato solo nel vederlo entrare in certi luoghi. E con la moglie e insieme ad altri fratelli settimanalmente andavano lungo questo litorale, che è spesso stato luogo di tragedie, e anche i notiziari se ne sono occupati. C'è la tratta delle schiave, lui andava a evangelizzare quelle donne e alcune di queste sono state tirate fuori dalla strada. E persino la polizia, dopo aver capito chi era Mosè e che cosa faceva, lo aiutavano, lo lasciavano stare. Veramente un lavoro bellissimo. Tutt'oggi, per farlo in breve, Mosè, dopo tanto tempo di evangelizzazione, evangelizzava dappertutto, pure nella posta. Tutti quelli che durante il periodo del Covid erano fermi in fila alla posta, Lui si fermava nella parte anteriore alla posta, si metteva a predicare l'Evangelo. E poi alla fine succedeva che le persone ascoltavano, e lo ascoltavano con piacere, e poi ringraziavano. E si è formata una chiesa, e lui oggi è diventato un pastore, e ha una comunità di oltre 150 membri, in un luogo dove solo uno come lui può starci. Dai rioni, dai paesi vicini, alcuni che lo conoscevano nella vecchia vita vanno ancora a visitarlo perché non riescono a credere che lui sia diventato un testimone di Cristo, dell'Evangelo. È meraviglioso. Dio è grande, e alla fine del culto io lo chiamerò per dirgli che sono stato qua. Gloria al Signore. Poi c'è una testimonianza che vi farò durante la predica, che sento di fare per come l'ho percepita, perché Mosè mi ha raccontato una storia che è capitata, gliel'ha raccontata suo fratello che sta in carcere, Davide Granata. E quando l'ho sentito non l'avevo capito bene, perché chi la raccontava è un uomo di colore, un nigeriano. Ma ho ascoltato questa storia, io, fratelli, ascoltandolo, ho pianto perché mi sono immaginato quel momento toccante, quella vita cambiata. Ho detto, solo Dio può fare queste cose. Se avrete pazienza ad ascoltarmi, ve la racconterò, ma per non perdere tempo voglio andare subito stasera alla lettura della parola di Dio. Leggete con me il Salmo 46. Salmo 46. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò noi non temiamo, anche quando la terra è sconvolta, quando i monti sono smossi in mezzo ai mari, quando le acque del mare rumoreggiano e schiumano e per il loro gonfiarsi fanno tremare i monti. C'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio è in mezzo a lei, essa non sarà smossa. Dio la soccorrerà allo schiarire del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni si commuovono. Egli fa udire la sua voce, la terra si strugge. L'Eterno degli eserciti è con noi. L'Iddio di Giacobbe è il nostro alto rifugio. Venite, guardate le opere dell'Eterno, il quale compie sulla terra cose stupende. Egli fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompe gli archi e spezza le lance, arde i carri nel fuoco. Fermatevi, egli dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò esaltato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. L'Eterno degli eserciti è con noi, l'Iddio di Giacobbe è il nostro alto rifugio. Amen. Accomodatevi, fratelli. Grazie, Signore. Pare che questo salmo sia stato scritto in occasione del tentativo di invasione da parte di tre re, tre popoli, che si sono alleati per marciare contro Gerusalemme, contro Giosafat e tutto il regno di Giuda. I figli di Moab, i figli di Ammon, Moabiti e Ammoniti, e quelli della montagna di Seiro, i Maoniti, un ramo della vecchia razza Edomita, che era installata tra le montagne di Petra, sul monte Seir. Fu un momento molto difficile e drammatico per la storia di Israele, un periodo in cui tutto quello che finora avevano vissuto e che stavano vivendo veniva scosso terribilmente. La notizia che arrivò al re è che tre nazioni, così possiamo dire tre popoli, si erano coalizzati per marciare contro Israele, contro Gerusalemme, per distruggerla. Quindi tutto quello che loro avevano preparato, le case, i beni, gli affetti, tutto quello che possedevano sarebbe stato spazzato via. Quindi la maggior parte delle persone che vivevano in quei luoghi cominciarono a essere presi da spavento, da agitazione, perché avrebbero perso tutto quello che possedevano. Per farvi capire meglio, mi viene facile seppure triste, è un po' come sta accadendo adesso in Ucraina. Un'altra nazione attacca questa nazione e tutto quello che gli abitanti dell'Ucraina avevano con i bombardamenti, con la guerra, con gli attacchi, vengono distrutti, non ci sono più. Fino al giorno prima che accadesse, tu facevi i tuoi programmi, i tuoi progetti, i tuoi studi, il tuo lavoro, le tue aspirazioni, ma poi improvvisamente il giorno dopo bastano alcune bombe, la minaccia di una guerra, tutto crolla e il tuo modo di pensare comincia a cambiare e il tuo animo viene messo in fibrillazione e agitazione. La pace era concretamente minacciata anche allora. C'era paura, tanta paura, quanto basta per mobilitare tutti gli abitanti del regno di Giuda, immaginate metà dell'Israele attuale più o meno, che si sono mobilitati tutti, sono partiti, uomini, donne, bambini, si sono ritrovati a Gerusalemme, tutti quanti nel Tempio e tutti quanti davanti al re che invocavano il Signore con digiuno perché Dio li potesse aiutare. L'Israele era impotente rispetto alle circostanze ostili che verso di loro stavano avanzando ormai inesorabili, nessuno li avrebbe fermati. Eppure, calcolando bene le vie di fuga, non riuscivano nemmeno a vedere una possibile scappatoia. Non c'era nessuna strada che offriva sicurezza. Non si poteva fuggire per le vie del mare, né ci si poteva rifugiare sulle montagne. Nessun rifugio naturale era plausibile, accettabile o risolutivo per quella minaccia che stava incombendo sopra Giuda e sopra Gerusalemme. Questa condizione mi ha ricordato le parole del salmista di Davide quando scrisse tempo prima, molto prima rispetto a questa evenienza, nel Salmo 142, dice Davide: guardo alla mia destra, guarda alla mia destra e vedi, non v'è alcuno che mi riconosca, ogni rifugio mi è venuto a mancare, non v'è alcuno che abbia cura dell'anima mia. Io grido a te, oh Signore, io dico, tu sei il mio rifugio, la mia parte nella terra dei viventi. È l'unico che è potente, l'unico che è stabile in eterno, l'unico che può dare una risposta concreta, risolutiva in situazioni come quelle che stiamo descrivendo è e rimane sempre il nostro Dio. È l'unico che può garantire la pace, la tranquillità agendo da rifugio efficace. Se avete letto con me bene questo salmo, proprio esordisce con queste parole: Dio è per noi un rifugio. Non potrai mai capire quanto è importante avere Dio per rifugio se non ti trovi in situazioni estreme come quelle che ho tentato di descrivervi, ma l'esperienza vissuta è un'altra cosa. Dio è il rifugio, l'Iddio di Giacobbe è il nostro alto rifugio. In mezzo a questo contesto generale che vi ho descritto, che porta davanti a noi l'immagine di Dio come rifugio, si evidenzia un versetto sul quale adesso mi soffermerò. Questo versetto è il versetto 10 che dice: fermatevi, Dio sta dicendo, fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Che cosa intendeva dire qui il salmista con la parola fermatevi? La parola fermatevi non va solo intesa con non muoversi, non azionare il tuo corpo, non spostarti, stai fermo, ma può essere tradotto, così come anche altre versioni della lingua inglese traducono questa stessa espressione, con rimani calmo o stai sereno e sappi che io sono Dio. Quindi Dio stava dicendo al suo popolo, sempre, continua a dirlo, al suo popolo, ma lo dice pure a te e a me stasera, stai calmo. Gli inglesi dicono be quiet, stai sereno. E quando stai calmo e quando stai sereno, tu potrai capire e riconoscere che qui ci sono io, Dio. Altrimenti, quando agiamo noi, sapete chi è Dio quando agiamo noi? L'uomo. L'uomo diventa Dio in ogni impresa. Quando ci fermiamo, ci calmiamo, lasciamo operare il Signore, chi è Dio? È Dio, non siamo noi. Dice la versione God's Word: lasciate andare le vostre preoccupazioni, lasciatele andare, allora saprete che io sono Dio. È bella questa versione, mi piace, mi illumina un po' di più. Lasciate andare le vostre agitazioni, le vostre preoccupazioni, allora scoprirete, saprete che io sono Dio. Cessate di sforzarvi e sappiate che io sono Dio. È proprio questo che Dio, per bocca di Jazael, un profeta, al tempo di Giosafat, disse a tutto il popolo che stava in piedi davanti a lui. Disse quelle parole che tutti noi ricordiamo, perché credo questo versetto molti di noi l'hanno letto, è molto incoraggiante, una bellissima promessa del Signore. E dice così, ve le ricorderete sicuramente: questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi, la stessa parola. Presentatevi nel campo di battaglia, ma tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. Quindi Dio stava già dicendo al suo popolo di stare fermi, che avrebbe provveduto lui la liberazione. State fermi, state calmi e vedrete la liberazione che il Signore compirà. Ma non conviene a noi, fratelli, lasciare agire il Signore? Sapete cosa fecero quegli abitanti di Giuda? Il giorno della battaglia si sono presentati lì nella valle, si sono messi di punta, si sono messi a cantare e si sono avvicinati al luogo della battaglia. Ma quando sono arrivati là, allora c'erano i Moabiti e gli Ammoniti, due popoli un po' più consistenti di numero, contro il piccolo, meno numeroso popolo di Maon. Non si sa per quale ragione questi due hanno mosso guerra a quest'altra unità e li hanno attaccati e li hanno sconfitti distruggendoli e sono morti. Poi, per quale ragione non si capisce, i Moabiti e gli Ammoniti si sono litigati tra di loro, si sono combattuti distruggendosi a vicenda. Quando il re Giosafat e il suo popolo si sono presentati sul campo di battaglia, c'è scritto, sono arrivati, ecco, erano tutti cadaveri, non ce n'era più neppure uno. Chi ha combattuto? Il Signore. Come regola generale, sapete, la parola di Dio chiama l'uomo ad essere un suo collaboratore, nel senso che noi dobbiamo lavorare, siamo chiamati a servire il Signore, collaboratori di giustizia, di pace, di speranza. Però ci sono circostanze nelle quali l'uomo deve capire che deve mettersi da parte. E ogni cosa deve essere lasciata nelle mani di Dio Onnipotente, che sa come dispensare il suo aiuto nella maniera che Lui decide e come Lui piace. Ogni sforzo umano sarebbe stato inutile. Solo Dio sarebbe stato in grado di fare un miracolo così grande. Allora noi dobbiamo imparare ad essere calmi e aspettare il Signore. Nella lingua ebraica la parola sperare ha una sua radice che viene da un altro termine che significa aspettare. Aspettare e sperare sono parole che vengono dalla stessa radice. Perché chi spera, aspetta di vedere. Quindi quando tu aspetti di vedere le opere del Signore, non sarai mai deluso, mai delusa. E la tua speranza non sarà frustrata. Spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi, sì, spera nel Signore. Alleluia. Dobbiamo fermarci e riconoscere la sua provvidenza e la sua sovranità in ogni circostanza. Senza parlare, senza mormorare, senza criticare la decisione sovrana di Dio, perché noi non siamo Dio. Ce ne siamo resi conto, vero? Ci siamo guardati qualche volta allo specchio, a lungo abbiamo riflettuto e abbiamo realizzato che noi non siamo Dio. È vero? Se stiamo calmi e riflettiamo, scopriamo chi è veramente Dio. Dice il profeta Geremia nel libro delle Lamentazioni: è bene aspettare in silenzio. E allora, se la parola aspettare la potrei sostituire con sperare, ebbene sperare, continuare a sperare, aspettando in silenzio la salvezza del Signore. come dice un'altra traduzione, è bene continuare a sperare e aspettare il Signore in silenzio perché ci salvi. Alleluia. E qui voglio raccontarvi una storia. La storia di Jacob, un nigeriano, che ha vissuto fino a poco tempo fa proprio in quei luoghi che vi ho descritto prima, Castel Volturno. E lui fu arrestato. Era un uomo sulla cinquantina. Aveva una moglie, e la moglie era incinta di 8 mesi, e lui ha provveduto in qualche modo, prima che lo fermassero, ad aiutare la moglie a continuare l'attività che lui svolgeva in quel luogo. Oltre a spacciare, aveva un supermarket e una discoteca che gestiva lui per senegalesi, ghanesi e nigeriani. Aveva una macchina che usava per trasportare la merce, andava a comprarle e riforniva il piccolo supermercato, una Scenic, e la lasciò a un amico perché aiutasse la moglie, che era incinta e non poteva sforzarsi a 8 mesi. E quindi lui fu sicuro, almeno quando lo arrestarono, che la moglie sarebbe stata aiutata da questo suo amico, che di giorno aiutava a portare la merce e a rifornire il supermercato. Poi lui si ritrovò in carcere, stette lì, e un giorno dentro la cella lui guardò la televisione e vide la sua faccia in televisione vicino a una macchina che era la sua, tutta crivellata di colpi. Che cosa era successo? Che il suo amico, alla fine del lavoro, si era fermato lungo il litorale di Domizio insieme ad altri amici, e improvvisamente vennero due uomini vestiti di un cappuccio tutto intero coperti, sono avvicinati e hanno cominciato con 2 mitra a sparare su questa macchina e a uccidere 6 di queste persone che erano dentro la macchina. Tutti, famosa la strage di Castel Volturno. Lui fu scioccato, poi arrivò il telegramma della moglie che gli disse: Jacob, al di là del fatto che tu ti trovi in carcere, io sono contenta, perché l'avvocato mi ha detto che la persona che cercavano eri tu, e io sono più felice di sapere che mia figlia nascerà avendo un padre carcerato anziché nascere già orfana. Ora, lui, dovete sapere, aveva i suoi fratelli, i suoi genitori e le sue sorelle in Nigeria, credenti evangelici. Ogni volta che lui telefonava, diceva, a casa, il suo fratello più grande, maggiore, la sorella, al telefono, prima che parlassero con lui, dovevano pregare insieme a lui almeno un quarto d'ora. Il che, dice, mi dava fastidio, però io li rispettavo perché erano più grandi di me, li rispettavo e gli voglio bene. Quindi prima pregavano per me e poi parlavamo. Allora, dal momento in cui lui seppe questa notizia, che Dio lo aveva scampato da morte certa, che 6 persone erano morte a posto suo, incominciò adesso a cercare Dio, così come i suoi fratelli gli avevano insegnato, solo che era in carcere e non sapeva come fare. Gli serviva una Bibbia, ma nessuno gliela dava, finché arrivò un ospite nella sua stanza. Quest'uomo era stato partito dall'Inghilterra, dove la sua fidanzata cristiana gli regalò una Bibbia, la King James Version, la Bibbia inglese, insomma. E lui è musulmano, e lui gli disse: ma perché mi regali la Bibbia a me? Io sono musulmano, tanto non la leggo. Non ha importanza, tu prendila, mettila a meno sotto il cuscino, così tu la notte ti ricorderai di me. Pensate un po'. E lui partì, prese questa Bibbia, arrivò a Roma, lo arrestarono, lo portarono in carcere e lo portarono proprio nella stessa stanza dove stava Jacob, da cui poco prima un altro ospite era uscito. E dentro questo, quando arrivò, lui vide, mentre lo stava aiutando a sistemare la roba nella stanza, che c'era una Bibbia che aveva in mano. E lui gli disse: scusami, ti serve la Bibbia? No, no, a me non mi serve, io sono musulmano. Ma mi serve, non mi serve, te la posso dare? Dice: vogliamo fare un accordo, me la dai? Io: sì, sì, te la posso dare, di giorno, di notte me la devi dare, che la devo mettere sotto il cuscino. Va bene, affare fatto. Lui prese la Bibbia, gliela avrebbe riconsegnato la notte solo perché la mettesse sotto il cuscino. Di giorno, dice, ho cominciato a leggere, sono partito dai Salmi. E dice che mentre leggevo la Bibbia, ogni parola che leggevo mi trafiggeva il cuore, e mi sono ritrovato ad essere come quei credenti a Gerusalemme quando Pietro predicò e alla fine della predica loro dissero: fratelli, che dobbiamo fare? Io mi sono sentito in quel momento così colpito dentro l'anima mia, che ho detto: Signore, adesso io che devo fare? Ho bisogno di essere salvato. E cominciò a pregare nella sua stanza. Dopo giorni di ricerca, pregò con tutto il cuore: Signore, salva pure me, come mi dicevano i miei fratelli, affida la tua vita nelle mani del Signore. E questo allora io l'ho voluto fare, ho pregato il Signore, e mentre pregavo, dice, come se un vento mi ha investito, o con un calore dentro, ho cominciato a piangere, a piangere. E non riuscii a fermarmi, sono andato in bagno, mi sono sciacquato la faccia, mi sono asciugato e piangevo ancora, non riuscii a fermarmi. Avevo accettato Gesù come salvatore della mia vita e adesso mi toccava affrontare anche il giudizio, c'era la prima sentenza. Mi portarono in tribunale e prima di entrare e presentarti davanti al presidente, la giuria e tutto il resto, ci mettono in un luogo d'attesa. Io mi sono portato la mia Bibbia dietro, mi sono seduto e ho cominciato a leggere, ma vicino a me c'era un altro uomo che leggeva la Bibbia e ho visto che aveva la Bibbia pure lui, anzi più la Bibbia, aveva un piccolo Nuovo Testamento, io lo conoscevo, detto. E quindi mi sono avvicinato: tu sei un credente, un cristiano? Sì, sì, pure tu. Gloria a Dio. Si sono abbracciati e hanno cominciato a parlare della fede, perché in quei luoghi sapere che c'è un altro credente a fianco a te che legge la Bibbia, che avete la stessa speranza. E hanno fatto così, non amicizie, si sono ritrovati credenti vicini l'uno all'altro. E poi siamo arrivati addirittura a parlare dei nostri reati. Dice: tu che devi affrontare, che è successo? Allora questa persona dice a Jacob: io sono qui per una situazione che è successa a Castel Volturno, per la famosa strage di Castel Volturno. Ho sparato a 6 persone. E lui si girò e gli disse: ma tu dovevi uccidere me? Quando io ho sentito queste parole non ho potuto trattenere lacrime. Si è ritrovato l'assassino e la vittima vicini, e il Signore l'aveva fatto venire vicino l'uno all'altro e li ha salvati entrambi. Chi lo può fare l'uomo questo? Si sono abbracciati e hanno pianto là dentro. Questo ragazzo che avrebbe dovuto uccidere Jacob, sapete chi era? Davide Granata, il fratello maggiore di Mosè, che è un credente, si trova a Spoleto, è un cristiano e ha trovato un fratello che il Signore ha voluto risparmiare e l'ha abbracciato. Mi fermo, fratello, io non riesco più a raccontarvi il resto. Dio è grande, Dio è grande. Fermatevi, non agitatevi, tranquilli, e riconoscerete che il Signore è Dio. Nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Quindi la parola fermatevi penso che abbia un'accezione molto più grande e importante rispetto a quella che comunemente noi gli attribuiamo. È l'idea di trattenersi, mettersi da parte, stare sereni, calmi, abbandonando ogni cosa nelle mani di Dio, anche la nostra stessa vita. Noi viviamo i nostri giorni così come ci vengono dati, ma la nostra vita è nelle mani di Dio, è vero, sorelle, fratelli? Potete dirlo voi, in quelle circostanze molto diverse da quelle che noi abbiamo visto si sono prodotti risultati gloriosi quando il Signore ha rivolto questa stessa affermazione al suo popolo, perché non è la prima volta che lo fa. Non l'ha fatto solo Davide, non l'ha fatto soltanto Yazael quando ha parlato a tutto il popolo di Giuda, ma Dio l'ha fatto attraverso il suo servo Mosè. Nell'Esodo io leggo: Mosè disse al popolo, a tutto il popolo che era impaurito perché aveva l'egiziano alle spalle, gli disse: non abbiate paura, state fermi. Già l'aveva detto prima il Signore, continua a dirlo, non agitarti. E allora vedrai la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. E quando giorni fa, anzi non è stato ieri, ho predicato sulla tempesta sedata da Gesù quando egli cammina sul mare, quando si avvicina alla barca, cosa dice Gesù ai suoi discepoli? Sono io, o io sono Dio, state calmi, non abbiate paura. Vedete che il linguaggio di Dio è sempre lo stesso. E che cosa ti sta dicendo stasera? Sebbene passano secoli, stagioni, intere generazioni, Dio parla sempre allo stesso modo. Stai serena, stai calmo e riconoscerai che io sono Dio. Alleluia. Io sarò esaltato fra le nazioni. Dio verrà esaltato perché Dio stesso sa trarre gloria al suo nome. Noi non saremmo capaci. Noi dobbiamo rimanere fiduciosi nelle mani di Dio. L'opera la compirà Lui per noi. Concludo con un coro. 186 dell'Innario dice: o mio cuor, calmo sta in Gesù. O mio cuor, calmo sta, sta sereno al sicuro in Gesù. Dio ci benedica. Dio ci benedica.